Better.
I've seen better days. I wanna see them again.
Trip. 7:49 minuti, un buongiorno da Claudio Ampaglia. È lunedì 17 giugno. Tra conferenze di pace che però la pace non trovano, G7 finiti, cene per il nuovo assetto europeo, chi guiderà la commissione, la presidenza del Consiglio europeo. Abbiamo scelto stamani così, giusto per un lunedì di questa nuova fase delle relazioni internazionali di grande confusione su settori, gli scenari, un editoriale di Alessandro Campi, che è un professore, è stato più volte citato come un esperto e un consulente anche di parte della destra di questo paese all'epoca di Gianfranco Fini e poi via via, forse oggi anche di questo governo. Occidente in declino, una notizia esagerata. Pagina 11 del Messaggero. Sulla stampa di mezzo mondo si sono sprecate le ironie, miste talvolta a preoccupazione sincera, sulla leadership occidentale odierna, senescente, azzoppata dai loro stessi cittadini elettori, nel complesso smarrite leadership a rischio di impotenza. Ma sono costoro quelli che dovrebbero guidare il mondo? Punto di domanda. Ovviamente il paragone è con statisti di ben altra caratura che, scrive Alessandro Campi, troneggiavano Mitterrand, Kohl, Thatcher, Reagan, Merkel, persino Berlusconi. Si dovrebbe poi aggiungere la perdita definitiva di uno status di superiorità morale che cosiddetti grandi della terra nel passato si erano impropriamente autoattribuiti e che nasceva anche senza volerlo, riconoscere apertamente dall'essere stati molti di loro delle potenze coloniali. Ma il mondo nel frattempo è definitivamente cambiato. Ci sono ormai popoli e stati che, per essere diventati protagonisti sulla scena globale, in primis sul versante economico, non possono più essere trattati col tono paternalistico e supponente di un tempo. Eh sì, i tempi sono cambiati. Si va verso un sistema di relazioni internazionali necessariamente paritario, secondo una logica che è al tempo stesso di reciproca convenienza affaristica e di obbligata accettazione di un nuovo equilibrio della potenza anche militare. E pazienza se in molti casi si tratta di nazioni e blocchi continentali con un'idea ancora lasca delle libertà individuali e del pluralismo, pazienza. Questa che sembra un'accettazione finalmente realistica, però è anche una rappresentazione grossolana e assai parziale. Perché il G7, proprio quel G7 lì, questo qua di Giorgia Meloni, ci ha dato dei segnali molto forti e soprattutto ci ha proposto un paradosso. Eccolo qua. Le democrazie sono forti e in questo momento profondamente diverse dai regimi liberali, proprio perché in certi frangenti storici possono risultare deboli o disorientate, dovendo fare i conti con gli umori, in questa fase storica particolarmente cangianti, dei propri cittadini, sempre più impauriti dall'incerto futuro che incombe su di noi. Quindi non sono le leadership in declino, siete proprio voi, cittadini, a essere un po' confusi.
L'unico frutto dell'amore è la banana, è l'unico frutto dell'amore, è la banana del mio cuore. È l'unico frutto dell'amore, è la banana, è l'unico frutto dell'amore.
La banana.
Pensa a Tumba e su orchestra.
Banana. Banana.
La banana è l'unico frutto dell'amore. Quotidiani che oggi aprono, si dividono le aperture tra il piani di pace e invece le cene per il nuovo assetto europeo. Corriere della Sera, pace sia al piano con defezioni, summit in Svizzera in 80 riaffermano l'integrità territoriale ucraina, dal Brasile all'India che si chiamano fuori, 12 paesi non firmano l'atto finale. La Stampa, pace, lo strappo del sud globale. Meloni, difendere l'Ucraina significa proteggere ogni nazione, Zelensky, la Cina sia nostra amica, ma il summit in Svizzera si conclude senza l'adesione dei 12 paesi. Il Messaggero, il sud del mondo con Putin, e poi rompe Trump, troppi soldi a Kiev, questa cosa deve finire, l'Italia non abbandona Kiev, il titolo de Il Giornale. La Repubblica invece è il primo dei quotidiani che apre con l'Unione Europea. Ursula caccia dei voti, oggi a Bruxelles i leader europei si confrontano sulla nuova commissione, von der Leyen resta in pole position, Macron e Scholz puntano a far subito l'accordo, ma i veti incrociati sulle alleanze possono riservare ancora delle sorprese. Poi c'è Prodi che dirà un paio di frasi non male, le useremo un po' come le frasi di Osho stamattina per punteggiare la rassegna stampa, subito dopo ovviamente gli aggiornamenti della redazione, il giornale radio Il Giorno. Europa, i leader alla prova delle nomine, oggi il vertice del PPE e la cena dei capi di Stato e di Governo, vedremo chi sono poi i mediatori, cosa chiedono i partiti, insomma, tra poco tutto leggeremo. Domani, isolata in Unione Europea, debole sulle nomine, Meloni a Bruxelles con il mal d'Africa, stasera la Premier sarà alla cena informale per discutere dei top jobs, gli incarichi apicali dell'Unione, la leader forte in Italia, ma i rapporti con Macron e Scholz sono ai minimi e non basta puntare sul piano Mattei. Invece Libero ovviamente tutt'altra lettura, Giorgia sfida Scholz e Macron, il governo italiano è quello che peserà di più all'interno del nuovo Europarlamento, non se ne capisce il motivo. Meloni rafforza il gruppo dei conservatori e chiederà un commissario importante, ma non funziona così, l'Europa non funziona, che uno si siede al tavolo e dice che ha vinto lui, perché poi ci sono appunto il Parlamento, le maggioranze, i perdenti vogliono tutto, è la tesi di Libero, i perdenti sarebbero i socialisti. Il Foglio ha una vignetta con Macron e Biden, Macron dice io dopo il quarto piatto di orecchiette col sugo di braciole non ricordo più nulla, ma l'abbiamo più inserito l'aborto nel documento? Biden risponde, boh, stamattina mi sono svegliato ricoperto di lampascioni, mi mancava anche un dente. Il titolo è un G7 da leoni. Il Fatto Quotidiano, intervista a Conte, il leader del 5 Stelle sul dopo europee, sconfitta mia, ma non mollo, ora le scuse per il sì a Draghi. Si scusa per aver detto sì a un governo, diciamo così, di unità nazionale nella sua spiegazione. La Verità, così provano a far cadere il governo, a 12 anni dalla morte di Scalfaro, l'ex presidente della Repubblica, Ruini, il cardinale, svela che voleva far cadere Berlusconi. Se vi piacciono i cold case, questo ne ha tutta l'aria. Il Sole 24 Ore, infine, il costo della casa, affitti più cari, ecco l'impatto sugli stipendi, è salita del 3,6% in 5 anni, punta di oltre il 40% da Firenze a Bologna, il costo della casa è insostenibile per gli salari. Andrea Monti per gli aggiornamenti della redazione stamattina, insieme a Sara Milanese per il giornale Radio Nazionale, avete sentito Fabio Fimiani per Metro Regione, noi torniamo con la rassegna stampa subito dopo.
A 1, 2, 3, il titolo è...
Visto che uno dei temi è proprio l'Occidente, la qualità dell'Occidente, la rassegna stampa, prima di parlare di Russia e Ucraina e la pace in Svizzera, andiamo in Israele. Rafa, guerra in pausa per gli aiuti, Netanyahu insorge, io all'oscuro, pagina 15 del Corriere della Sera, scrive Francesco Battistini, inviato a Gerusalemme. Dalle piccole risalite nei sondaggi, con la liberazione degli ostaggi alle rovinose cadute di queste ore, 11 soldati morti in un solo giorno, il prossimo inciampo sarà la settimana della resistenza che le opposizioni gli hanno apparecchiato da oggi. Blocchi stradali ovunque per chiedere elezioni prima del 7 ottobre, anniversario del fallimento. L'ultimo scivolone ieri, imprevedibile, l'esercito senza informarmi, sostiene il Premier, ha proclamato una pausa tattica a Gaza, 11 ore di stop alle bombe dalle 8 alle 19, e stiamo appunto tutti col fiato lì sospeso a vedere se davvero c'è questa pausa tattica senza bombe per 11 ore. Non è una tregua perché l'offensiva su Rafah va avanti lo stesso, le armi taceranno per far entrare i camion degli aiuti, ma è una piccola pace comunque al valico di Kerem Shalom. Questa pausa è inaccettabile, commentava furioso Netanyahu entrando ieri pomeriggio nella war room del governo. Dovremmo essere un paese con un esercito, non un esercito con un paese. Per eliminare Hamas ho dovuto prendere decisioni che non sempre venivano accettate dai militari. Stavolta è successo il contrario, scrive Battistini, pure il ministro della difesa Yoav Gallant cade dal cielo, dice di non sapere nulla, ma i militari dicono che il governo invece era stato informato e fa il solito giochino delle parti, perché gli ultraortodossi hanno detto facciamo cadere il governo e allora diciamo così andiamo noi belli rapidi, fanno finta di il governo fa finta di non sapere che i militari avevano chiesto e deciso questa pausa tattica. La pausa tattica cade il giorno dopo l'Aid, chiamata anche la pausa dei veleni sulla stampa. L'Aid al-Adha, la festa del sacrificio, che ricorda appunto quello di Abramo, è una festa importante per il mondo musulmano, dove si fa le cene, si fa festa, si fanno i regali ai bambini, insomma una specie di Natale. Ma quale festa? Qui non c'è vita, che cosa dobbiamo festeggiare? Risponde Yafa Abu Aker, che è una giornalista di Gaza, che vive in questo momento in una tenda a Khan Yunis con i suoi tre figli piccoli, al colloquio al telefono con Nello Del Gatto, che invece è a Gerusalemme, lo leggete a pagina 4 della stampa. Parla della fame, di questi mesi di guerra, non sono mai riuscita a comprare un chilo di carne, non abbiamo acqua potabile. Ecco qui la festa, è una delle feste più difficili e tragiche per noi, è una festa nella morte e nella distruzione. Racconta Nello Del Gatto che sui social si stanno diffondendo moltissime immagini di centinaia di palestinesi che comunque si riuniscono per strada tra le macerie, dove hanno steso lunghi tappeti colorati, si sono riuniti anche i bambini che, come dire, non ci sono regali per i bambini, ci ha provato l'UNRWA a organizzare giochi e attività e a fornire cibo alle famiglie. Chissà se l'esercito ha fatto 11 ore di stop tattico solamente militare, o chi lo sa, magari legato anche a questo momento. Non lo possiamo né sapere né immaginare. Andiamo alla pace, alla conferenza di alto livello sulla, vediamo come si chiamava, la conferenza di alto livello sulla pace in Ucraina, organizzata dal governo federale elvetico e dal leader ucraino Volodymyr Zelensky. Ci vengono, il Corriere della Sera ci dice quali sono i punti. Primo punto, il rispetto dell'integrità territoriale e della sovranità di tutti gli stati è la base per raggiungere la pace. La centrale nucleare di Zaporizhzhia deve funzionare in modo sicuro sotto il pieno controllo dell'Ucraina. Qualsiasi minaccia o uso di armi nucleari nel contesto della guerra in corso è inammissibile. Ci vuole sicurezza alimentare, navigazione commerciale libera per i porti del Mar Nero e Mar d'Azov, e poi che i prigionieri di guerra devono essere liberati a partire dai bambini ucraini deportati. Questo dice il documento per punti, viene raccontato da il Corriere. Chi ha votato e come? 92 paesi hanno partecipato alla conferenza, 80 hanno firmato il documento, tra cui la Turchia. Poi ci sono paesi cruciali che non l'hanno firmato: India, Arabia Saudita, Sudafrica, Messico, Indonesia, e poi Armenia, Bahrain, Colombia, Giordania, Libia, Thailandia, Emirati Arabi, a cui si aggiungono il Brasile e il Vaticano, che hanno partecipato soltanto in qualità di osservatori e che non hanno firmato in realtà per questo motivo, perché erano osservatori. E quindi non è che c'è loro, no, diciamo tutti i BRICS più i paesi arabi. Il Corriere della Sera ci fa sapere anche la posizione della Russia con un articolo di Paolo Valentino a pagina 3, anche se subito smascherato nella sua vera sostanza, quella di una richiesta di capitolazione incondizionata, l'offerta di Putin, che ha anticipato, come dire, ha fatto una mossa, no? Ha anticipato la conferenza, ha avuto l'effetto di sparigliare la conferenza di pace voluta da Zelensky sul Bürgenstock, dove si incontrano i quattro cantoni svizzeri. Vladimir Putin quindi ostenta soddisfazione. Novembre si avvicina, le elezioni americane potrebbero cambiare radicalmente tutti gli scenari. Il Corriere Sera ricorda lo scoop del New York Times, che ha rivelato che nella primavera del 2022 Russia e Ucraina furono molto vicine a un accordo che saltò all'ultimo momento. Ma perché saltò? Perché la Russia rifiutò di inserirvi le garanzie di sicurezza richieste da Kiev, cioè una nuova invasione. In caso di nuova invasione, un gruppo di paesi garanti poteva intervenire a difesa dell'Ucraina, cioè si teneva anche la carta della possibile ripetizione dell'invasione, diciamo così. Per Federico Rampini, le rischiose illusioni occidentali, l'editoriale del Corriere della Sera, dicono che Zelensky, Biden e l'Unione Europea, vi leggo la frase più significativa che farà arrabbiare molti di voi, che ha passato questi anni a rimproverare noi, cioè Zelensky, Biden e l'Unione Europea, di non puntare sulla diplomazia, guardi la realtà in faccia, Putin vuole la resa come premesse, conquiste future e rispetta solo i rapporti di forze. Sì, Putin ha invaso e vuole ovviamente quello, vuole conquistare, o vuole comunque insomma che sia confermato quello che ha conquistato. Andiamo a vedere invece che cosa appunto... Ma no, andiamo a vedere Anna Zafesova, come legge invece la questione Putin. Il giallo della settimana per i cremlinologi è la visita di Putin in Corea del Nord, annunciata ma senza una data precisa. Erano 24 anni che il leader russo non andava a Pyongyang. Alla Casa Bianca all'epoca si stava per insediare George Bush e la segretaria di Stato Condoleezza Rice teorizzava l'asse del male, ve lo ricordate, l'alleanza dei cattivi, uniti dall'odio verso l'Occidente, da chi era composta all'epoca da Corea del Nord, Siria, Bielorussia, Cuba, Zimbabwe, Iran e Iraq. Anna Zafesova fa il conto degli amici della Russia e guardate un po'. Per primo c'è il presidente dello Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, che è l'unico capo di Stato straniero ad aver visitato 10 giorni fa il forum economico di Pietroburgo. Poi nel porto dell'Avana ha gettato l'ancora una flottiglia di navi militari russe, tra cui la fregata, il sottomarino, il rimorchiatore, la petroliera e così via. Poi la Siria e la Bielorussia sono di fatto colonie di Mosca. L'Iran è un altro alleato cruciale della Russia sul fronte con i droni Shahid, gli permette appunto di attaccare anche l'Ucraina, con la visibile eccezione quindi dell'Iraq di Saddam Hussein e l'arrivo di new entry in attese come l'Afghanistan dei Taliban recentemente ricevuti da Putin al Cremlino, ecco qua che si è composto l'asse del male di 24 anni fa. Volodymyr Zelensky, imbattibile nella stesura di sceneggiature di effetto, non avrebbe potuto scriverne una più simbolica, cioè la visita di Putin in Corea del Nord mentre appunto lui costruiva una conferenza di alto livello sulla pace. Sulla Stampa troviamo anche Trump che definisce Zelensky un venditore. Cosa ha detto Trump? Ha detto: è il più grande venditore fra tutti i politici mai vissuti. Vieni qui, prendi 60 miliardi e ogni volta che rientri a casa dici che ti servono altri 60 miliardi. Insomma, Trump nella sua campagna elettorale sta parlando in questi giorni di Ucraina e ovviamente dice: con me al potere il conflitto finisce subito, anzi finisce prima ancora del mio insediamento. Ho una proposta irrinunciabile per tutti quanti. Con Trump alla Casa Bianca, quindi punto di domanda, che succederà? È quello che pensa anche in qualche modo Romano Prodi, che viene intervistato oggi su Repubblica pagina 3, di cui prendiamo, appunto usandolo un po' come Osho, di cui prendiamo due frasi. La prima è proprio sulla questione delle trattative di pace per l'Ucraina. Prodi dice così: ma come si fa a fare la pace se non c'è il dialogo fra Cina e USA? O c'è dialogo fra Cina e USA o finisce male. C'è una tensione che non si verificava dai tempi della crisi dei missili di Cuba, ma credo che fino alle elezioni americane l'attenzione degli Stati Uniti resterà concentrata sul Medio Oriente. Blinken, il segretario di Stato, è andato 8 volte a Tel Aviv e una sola a Kiev. Se Biden perde l'appoggio del voto ebraico dei giovani delle università rischia di perdere le elezioni. E se vince Trump negli Stati Uniti, con chi dialogherà? Lo deciderà lui. Non mi pongo il problema dell'interlocutore, ma del fatto che una distanza tra Europa e USA cambia la natura del mondo. Il fatto che la democrazia non si impone con le armi Io sono stato rimproverato per aver dialogato con i dittatori, ma parlare con San Francesco sono bravi tutti. È parlare col lupo che serve un certo linguaggio. È come la trattativa in Svizzera per l'Ucraina. Non si fa la pace con gli amici, si fa la pace coi nemici. Andiamo a vedere la questione UE, che parte proprio da Repubblica. Ursula caccia dei voti, così titola la Repubblica. Che cosa succede? Succede che i voti li posso trovare in Parlamento senza cambiare maggioranza. Questo è stato l'ultimo messaggio che Ursula von der Leyen ha inviato ieri ai quattro negoziatori del Partito Socialista per il vertice di stasera. Cosa succede stasera? Vabbè, dai, prendiamola facile, andiamo sul Corriere e dice... No, andiamo su... C'è una cena, questa cena informale cosiddetta... Prendo tutti i quotidiani uno dietro l'altro, così ci arriviamo. Eccoci qua. Doveva essere soltanto l'occasione per un primissimo scambio informale, scrive Marco Bresolin da Bruxelles a pagina 6 della Stampa. Dopo le elezioni, ma col passare delle ore, crescono le possibilità che la cena di questa sera dei 27 capi di Stato e di Governo possa chiudersi con un accordo sui vertici delle istituzioni. Perché? Perché c'è fretta da parte di alcuni di chiuderlo. Che cosa chiudere? Scrive il Corriere della Sera, saltiamo da un quotidiano all'altro, la divisione è quella dei top jobs, come si chiamano, cioè i mestieri d'alto livello che attribuiscono al Partito Popolare Europeo sia la Commissione che il Parlamento, ai socialisti il Consiglio Europeo, cioè il coordinamento degli Stati, e ai liberali l'alto rappresentante UE per la politica estera. Meloni ha chiesto che sia tenuto conto del messaggio degli elettori che ha portato alla crescita di ECR e dell'estrema destra. In Francia Macron ha detto le elezioni, lo sapete, il primo nodo da sciogliere sarà la riconferma o meno di von der Leyen, su cui il Partito Popolare non ha intenzione di cedere. Poi da lì si riempiranno le altre caselle, ma per il Via Libera ci sarà la logica del pacchetto, cioè l'intesa su tutti i top jobs al momento. E allora vediamo, Ursula von der Leyen per altri 5 anni alla guida della Commissione Europea. L'ex premier portoghese socialista Antonio Costa alla presidenza del Consiglio europeo, la premier estone Kaja Kallas, liberale, nel ruolo dell'alto rappresentante per la politica estera, liberale e decisamente antirussa, e quindi un popolare, una socialista, una liberale, e poi l'Europarlamento ancora con la maltese Roberta Metsola o Mezzola, sempre dei popolari. I leader hanno già scelto i negoziatori per conto delle famiglie politiche, saranno Kyriakos Mitsotakis e Donald Tusk per i popolari, che proporranno stasera la riconferma di von der Leyen, poi per i socialisti tratteranno Olaf Scholz e Pedro Sanchez, mentre per i liberali Alexander De Croo, che però è dimissionario, premier del Belgio, e proprio Kaja Kallas. Giorgia Meloni avrà al suo fianco invece il premier ceco Pietro Fiala, anche lui nei conservatori, ma i due rischiano di avere un ruolo marginale nelle trattative vista la volontà di tener fuori l'ECR dalla prossima coalizione europea. E poi adesso li vediamo, la Stampa ci parla dei guai che ha l'Italia e perché ci terranno fuori. Intanto la frase di Prodi su questa serata, sempre da Repubblica, è questa. La riunione di domani, cioè di oggi, è molto semplice. I popolari hanno vinto e designeranno von der Leyen. I socialisti l'appoggeranno e cercheranno di accelerare, mentre Meloni cercherà di prendere tempo in attesa delle elezioni francesi. Meloni ha un problema, non è di destra, è ambidestra. Si comporta alla destra nei confronti della von der Leyen e poi si mette con la destra che è alla sua destra. Deve scegliere quale destra scegliere e non è semplice per lei. Devo dire che questo Meloni ambidestra non è male, mi permetto di dirlo. Quali sono i guai invece italiani? Vediamoli. La Stampa li riassume così. L'appuntamento è fissato per giovedì alle 12.30 nel quartier generale del Meccanismo Europeo di Stabilità a Lussemburgo. Si riuniscono 20 ministri delle finanze dell'Europa per la riunione annuale del Consiglio dei Governatori del MES. E il caso Italia tornerà sul tavolo ora che i mercati iniziano a mostrare i loro segnali di nervosismo. Il nodo da risolvere qual è? Proprio il MES, il fondo salva stati. Il nodo più scottante per il futuro dell'UE sotto il profilo finanziario resta il MES, ma allo stesso tempo continua il pressing delle istituzioni. Il nodo del Parlamento italiano alla rettifica, l'Italia isola l'Italia in Europa e lascia il sistema bancario privo di un'assicurazione in caso di shock futuri. Poi arriva il nuovo patto di stabilità, per Roma c'è la sfida del rigore, tra 10 e i 20 miliardi l'anno da trovare per rispettare il nuovo patto. Intanto è vicino il decollo di ITA Lufthansa, entro il 4 luglio l'Unione Europea darà il suo via libera sempre alla fusione per acquisizione, cioè per acquisto insomma, di Lufthansa, entra nel pacchetto azionario di ITA Airways con 325 milioni di euro e poi il braccio di ferro sulle spiagge, Bruxelles è già pronta al pressing perché l'Italia insieme a Spagna e Portogallo non ha ratificato la Bolkestein sulla parte che riguarda le concessioni balneari, sapete tutta la grande questione di averle messe a gara. Questo è quello che aspetta in realtà Giorgia Meloni, che vuole andare stasera in Europa a provare a scompaginare o almeno a rallentare la nomina di von der Leyen, ma la domanda che si fa Repubblica è questa, ma che ha appunto davanti a sé tutta una serie di problemi. E allora Tommaso Cireco e Emanuele Lauria a pagina 4 della Repubblica dicono: a questo punto Meloni è davanti a un bivio, cosa farà stasera a Bruxelles? Tenterà di aggregarsi a una coalizione Ursula pur di strappare qualche casella di peso oppure cederà a un azzardo sovranista? Salto nel buio e sfida a Bruxelles e Washington. Deve decidere come muoversi, come gestire il veto esplicito dei socialisti liberali sul suo nome, deve valutare se mettersi di traverso, rallentando un accordo lampo su von der Leyen oppure dargli via libera, nonostante gli europeisti non la vogliano come alleata, alzando il prezzo delle richieste italiane, cioè l'ambidestra, che dice Prodi. La situazione ideale in realtà sarebbe questa, per lei, che Macron o settori del popolari prendessero loro il tempo, facendo slittare le scelte sui top jobs a dopo le legislative francesi. In quel caso la Premier avrebbe il vantaggio tattico di poter sfruttare una vittoria di Marine Le Pen e l'ulteriore indebolimento del presidente francese. C'è da dire che se liberali o popolari lo facessero, diciamo tutti a parte Macron, non se ne vedrebbe davvero il motivo. Però siccome tutto è possibile, ve l'abbiamo letto, chi lo sa. Sulla questione Le Pen, che dice, ma avete sentito Francesco Giorgini, che non farà cadere Macron, cioè che coabiterà con Macron in caso di voto, e poi l'endorsement di Mbappé contro l'emergenza della destra e così via, non vi leggiamo nulla, vi leggiamo invece l'analisi su Domani di Alessandro Penati sugli effetti sulla vittoria dei sovranisti o dei partiti populisti, che dir si voglia, sull'Europa, e dice così: c'è prima di tutto una convergenza dei partiti populisti sulle politiche fiscali, fatte di aumenti di spesa pubblica improduttiva alla ricerca del consenso. Tra gli esempi, le promesse di riduzione dell'età pensionabile un po' in tutti i paesi, nonostante ci sia l'invecchiamento della popolazione, e poi sussidi e bonus a vantaggio esclusivo di propri elettori, la riduzione di imposte su beni di largo consumo come la benzina, anche se mette a rischio la transizione ambientale. Programmi di spesa pubblica, invece, per l'educazione, la ricerca, l'inclusione e la sanità, che non hanno un ritorno immediato di consenso, vengono bollati come elitari. Il problema per la destra non è tanto l'austerità fiscale, tradizionale cavallo di battaglia delle destre contro Bruxelles, ma la natura della spesa pubblica che viene auspicata, improduttiva e clientelare, con una focalizzazione nazionale invece che europea. Ne è l'esempio il far venir meno l'interesse a mutualizzare il debito per finanziare grandi progetti comunitari come la transizione ambientale, la rivoluzione tecnologica o addirittura la difesa. Se questi temi invece vengono lasciati all'iniziativa di ciascun paese, allora l'interesse dei partiti di destra c'è. Il nazionalismo delle destre costituirà un ostacolo ancora maggiore alla creazione di un mercato unico dei capitali, condizione imprescindibile perché si possano sviluppare imprese europee di dimensioni adatte a sfidare la Cina. Stesso discorso per le banche. Le destre guardano con simpatia alle barriere tariffarie e alle restrizioni sugli investimenti e ai trasferimenti di tecnologia, ma l'economia americana è molto meno integrata di quella europea con la Cina. Mentre noi, come dire, ci facciamo poi alla fine concorrenza tra di noi, detto brutalmente. Come dice il caso dell'Ungheria, dove il leader nelle vetture elettriche cinesi BYD avvierà un impianto produttivo. Il costo di un'Europa populista può essere dunque molto salato in termini di minore crescita, scarto tra produttività e rischi di instabilità finanziaria. Non è una valutazione, un pregiudizio politico, purtroppo è la realtà dei dati economici. Le borse che guardano avanti lo hanno capito in pochi giorni, i titoli europei hanno già perso il 5%. È un'analisi dura ma interessante di come ci sia una lettura delle politiche, di cosa significa poi nelle politiche reali economiche europee l'ascesa e la presenza della destra. Bernard-Henri Lévy su La Repubblica, ve lo segnaliamo, dice che se vince la Le Pen vince Putin. Bernard-Henri Lévy: dietro la destra che avanza c'è la mano della Russia. Volete veramente... insomma, Putin ha additato l'Europa come una delle responsabili del disfacimento dell'URSS, per lui ora c'è una grande vendetta. Se vi piace, Bernard-Henri Lévy, è una lunga intervista su Repubblica. Andiamo alla questione italiana, il campo largo, perché in Italia le opposizioni, le sentiremo dopo anche qui, in un approfondimento tra poco su queste frequenze, nello spazio approfondimenti dalle... più tardi alle 9 affronteremo la questione della politica italiana. Ecco qua il campo largo, ci arriviamo, bisogna passare un bel po'. Prove di Piazza Larga, alla chiamata del PD rispondono 5 Stelle, sindacati, Alleanza Verdi Sinistra, Più Europa, domani fronte comune contro il governo, tranne Calenda che manderà una delegazione, ovviamente Renzi che non ci sarà. La maggioranza vuole il via libera al premierato e all'autonomia già domani. C'è un sondaggio su La Repubblica, che cosa pensano gli italiani dell'autonomia differenziata, lo vediamo subito, lo conduce Antonio Noto e dice esattamente questo: il 45% l'autonomia spacca di fatto il paese, ma gli italiani la bocciano. L'autonomia differenziata divide, il 45% è contrario, il 35% è favorevole. Tra chi si risiede al sud il sentimento più diffuso è quello di un provvedimento punitivo più che separatista, che danneggia le aree già in difficoltà, aumentando la differenza tra regioni più ricche del nord e quelle più povere del meridione. Chi risiede al centro ha un parere molto vicino con le convinzioni del sud, ed è questo che fa il 45%. Nella percezione della legge sull'autonomia differenziata prevale il concetto che chi ha più risorse sarà avvantaggiato, e non ha per nulla sedimentato il messaggio del governo, cioè che l'autonomia ha l'obiettivo di ridurre invece la disparità delle regioni. È un concetto che convince poco anche gli stessi elettori della maggioranza di governo. Solo il 10% degli elettori di Fratelli d'Italia crede che migliorerà la disparità tra le regioni, ridurrà la disparità tra le regioni. Per Forza Italia il 19% e anche per la Lega solo il 37% dei suoi elettori, ma loro la vogliono maggiore disparità tra le regioni, quindi probabilmente bisogna leggere il dato al contrario. Sul Fatto Quotidiano c'è un'intervista ad Antonio Conte che dice così: noi 5 Stelle non saremo mai un partito tradizionale, non costruiamo apparati di potere, non siamo snaturati. Abbiamo fatto una discussione molto schietta in assemblea con gli eletti in Parlamento, anche in Consiglio nazionale, con un forte approccio costruttivo, avvertito la forza propulsiva di cui parlavo, non è nel nostro DNA vivacchiare, insomma lei resta, gli chiede Luca De Carolis l'intervistatore. Sì, Conte resta, si è sentito confermato, dice: la polarizzazione voluta da Meloni, d'accordo con Schlein e con la complicità dei mezzi di informazione non ci ha favorito, quindi un po' colpa anche dei media. Forse è venuto il momento di chiedere scusa agli elettori del Movimento rimasti delusi per il nostro sostegno al governo Draghi. Mi scuso innanzitutto io, anche se noto che la mia posizione fu motivata solo dal fatto di difendere le riforme del Movimento in un momento tragico con la gente in fila per i tamponi. Vogliamo riemarginare quella ferita con il nostro popolo. E quindi, insomma, Conte si prepara a ricostruire, diciamo così, la fiducia il lavoro del Movimento. Andiamo a vedere un paio di titoli del paese, meno di politica, del paese un po' più dei cittadini. Quando la politica entra in ospedale, abortire diventa quasi impossibile. Vladimiro Zagrebelsky analizza il post G7, cioè da una parte la bandiera sventolata dalla destra, che è riuscita a togliere qualsiasi riferimento all'interruzione volontaria di gravidanza, ma poi alle condizioni reali nel nostro paese, dove già è difficilissimo poter accedere a questo diritto. Assistenza domiciliare, la cura è un miraggio, l'italiano tipo il prossimo decennio sarà un ultra settantenne con ancora un bel gruzzolo di anni davanti a sé, ma sempre più pieno di acciacchi, non autosufficienti, diventeranno 5 milioni nel 2030. Chi se ne prenderà cura? Punto di domanda. Commissari d'esame a scuola, il 15% in pensione, due giorni dalla prima prova della maturità, non tutte le 14.000 commissioni sono complete, così il 15% viene richiamato dagli insegnanti in pensione, a proposito di un paese che invecchia e dove la gente tendenzialmente giovane vuole andarsene. Il costo della casa, affitti più cari, ecco l'impatto sugli stipendi. Il Sole 24 Ore fa un tabellone con tutte le città italiane e dice così: sale il peso sui redditi dei dipendenti fino al 46% nei principali capoluoghi, dal 2018 al 2023 è aumentata di quasi il 4% l'incidenza dei canoni liberi sugli stipendi, a Vicenza, Milano e Bologna i rialzi maggiori. La media è 35,2%, con i picchi di Firenze e Prato che arrivano al 46%. E poi case popolari, pochi alloggi da ristrutturare, la geografia delle 875.000 unità non risponde alla domanda crescente. Il caso emblematico è la Lombardia, dove ci sono 4.640 alloggi, 4.640, niente su 10 milioni di abitanti, il nulla, assegnati, e 65.000 persone che hanno concorso ai bandi per la selezione degli aventi diritto e quindi avrebbero diritto. Così è la realtà. Tra poco gli approfondimenti, ma prima gli aggiornamenti della redazione. Dall'altra parte dello studio già pronto Andrea Monti, a lui la linea. Tra poco poi torniamo con Giorni Migliori.
Giorni Migliori, il mattino di Popolare Network.
E 40 minuti, Radio Popolare, Giorni Migliori. Gli approfondimenti stamattina non iniziano dalle notizie, poi ovviamente torneremo sulla settimana delle riforme, anche delle opposizioni in piazza, ma torneremo anche in Israele, visto che sta arrivando tutta una serie di c'è la settimana della resistenza cosiddetta, manifestazioni, blocchi stradali e così via, ma per noi è anche una settimana abbastanza importante. Vi racconteremo due iniziative che vi proponiamo. La prima dovreste già conoscerla, e se non la conoscete, che fretta c'era, maledetta primavera, ve la racconta Alessandro Diegoli. Buongiorno,
Eila.
Allora, eccoci, ci sei?
Qua.
Stai litigando con le cuffie, secondo me.
Sì, no, ma adesso mi senti, però.
Sì, ti sento bene adesso, non c'è più
okay,
fresco.
Allora,
non c'è più...
Ho tolto le cuffie, niente, vabbè, un lunedì mattina anche per le cuffie, insomma.
Maledetta primavera, la nostra operazione è arrivata a 18.000?
All'incirca 18.000, forse qualcosa in più, credo, perché bisogna sommare i biglietti fisici con i biglietti elettronici, diciamo.
Ma tu sai che a quest'ora, Alessandro, secondo me alle 8 sì. e 40 noi diamo per scontato che sì. tutti sanno di che cosa parliamo, ma secondo me c'è qualche ascoltatore, quelli del mattino, quelli che magari poi la radio la perdono via, che magari usano solo i podcast, e che non sanno di cosa tu stia parlando.
Allora, ascoltatori e ascoltatrici che non sapete di cosa stiamo parlando di uno dei metodi di finanziamento, autofinanziamento anzi, di Radio Popolare più antichi. Abbiamo vestigia che risalgono sicuramente ai primi anni 80, addirittura appese in radio delle locandine dell'Operazione Primavera 1981, Si tratta della sottoscrizione a premi di Radio Popolare, quella che è vietato chiamare lotteria perché non lo è, perché ricordiamo che la lotteria è normata dalla legge, mentre l'operazione Primavera è normata dall'amore che gli ascoltatori e le ascoltatrici riversano in questo
l'amore per la radio, parte. Ma anche l'amore per la Primavera allo stesso tempo, perché il 21 poi finisce tutto e si scopre quanto amore.
Esatto, un tantissimo amore, perché vabbè, una volta l'estrazione era attorno al 21 marzo, quindi tutta la raccolta era invernale, poi l'abbiamo spostata avanti, è diventata operazione Primavera proprio perché inizia il 21 marzo con l'uscita dei biglietti e termina con l'estrazione che sta nel 21 giugno, quindi siamo proprio in quei tre mesi primaverili da coprire con questo appunto amore che poi vabbè, allora diciamolo, prosaicamente lo ammantiamo di banconote, di euro contanti, di PayPal, di
sì, però noi pagamenti non guardiamo, con carte di credito. Noi non guardiamo quanto pagate, cioè a noi basta no. Un po' di amore, ok?
Totalmente, ma certo, siamo dei sentimentali, potremmo vivere d'amore di ascoltatrici e ascoltatori. Poi vabbè, insomma, non sono tutti d'accordo, per esempio poi quelli da cui noi lavoratori andiamo a fare la spesa, no? Quindi insomma, adesso stiamo cercando di convincere un po' tutto il mondo che si può vivere d'amore, ma non siamo ancora arrivati, siamo un po' a una buona strada, no? Una percentuale del percorso è stata fatta, ma non siamo ancora lì. Quindi di fatto si tratta sempre per gli ignari di comprare dei biglietti di una sottoscrizione a premi, che ha come caratteristica precipua quella di offrire un numero di premi inusitato, enorme. Sono 121 i premi che possono essere vinti, si va da soggiorni, quindi vacanze, a buoni spesa da spendere nella GDO, grande distribuzione organizzata, fino a gioielli, a cosmetici, a libri, a birre, le birre di Radio Popolare. Noi in maniera molto modesta teniamo sempre l'ultimo premio libero per riempirlo con tre cassette di birra di Radio Popolare, e quindi anche gli amanti dell'arte brassicola potranno sfagiolarsi con un bel premio. I biglietti si comprano, una volta si compravano anche fisicamente, ma sono finiti quelli fisici.
Ah,
li abbiamo venduti tutti.
Beh, non male, dai.
Sì, esatto, allora forse ne è rimasto ancora qualcuno, lo portiamo domani a Lecco nella nostra tappa del tour per le province lombarde e limitrofe.
Perché domani c'è Falla con noi.
Esattamente,
doppio
a Lecco
appuntamento.
La libreria volante.
Domani Lecco e poi fra poco
sì, è Cremona giovedì.
Esatto, il doppio appuntamento della settimana.
E sono gli ultimi due per il momento di questo tour che abbiamo fatto in giro per i capoluoghi non milanesi. In realtà i biglietti si comprano facilissimamente su radiopopolare.it, se andate sul sito e fate un piccolo scroll, c'è un enorme banner con scritto Operazione Primavera, riporta diciamo la grafica del biglietto, con un bottoncino, compra biglietti, si va lì, è molto facile. Si possono comprare pacchetti di biglietti, da 4 biglietti minimo acquisto di 10 euro, perché costano 2,50 l'uno, fino alla benemerenza assoluta, diciamo l'empireo dell'amore per la Radio Popolare, cioè comprare 100 biglietti al costo di 250 euro, che per i nostri parametri sono quasi 3 abbonamenti, più o meno. Quindi insomma, stiamo parlando effettivamente di una mano molto grossa che ci date se comprate 100 biglietti. Che dire, andate lì, fate
radiopopolare.it, facile,
digitale, spalancate il borsellino virtuale, sostenete Radio Popolare e ultima cosa da dire, importante, non è che sono sempre rose e fiori come quelli riportati sui biglietti, che sono tutta una cosa floreale. Abbiamo un obiettivo da raggiungere non ancora raggiunto. Allora, abbiamo detto che sono circa 18.000, qualcosa in più, però guardando lo storico degli ultimi anni direi che possiamo ritenerci soddisfatti e capire di aver fatto un buon lavoro se arriviamo a 25.000. E quindi questi ultimi 4 giorni e mezzo, perché l'estrazione sarà durante Poveri ma belli, la trasmissione che faccio insieme a Disma Pestalozza tra le 13 e le 14 di venerdì 21 giugno, in questi 4 giorni, 4 e mezzo, bisogna darci sotto, darci dentro e comprarne almeno 2.000 al giorno. perché sennò
allora obiettivo 25.000, obiettivo 25.000, questo si può fare, ascoltatrici e ascoltatori, radiopopolare.it, l'operazione primavera. E adesso, se mi risponde Luca Gattuso, vi do anche un motivo in più per fare questo tipo di sostegno, di atto d'amore, di semplice, anche con un po', come dire, di suspense e divertimento. Perché il 21 cosa succede? Il 21 c'è l'estrazione.
Esattamente, il 21 tra le 13 e le 14 l'estrazione.
In Poveri Mabelli?
In Poveri Mabelli, sì. Credo di aver intuito quale altra leva stai andando a tirare per invitare gli ascoltatori e l'ascoltatrice a comprare
adesso,
biglietti.
Adesso gliela raccontiamo. Ma cosa succede il 21 nell'estrazione? In onda, in diretta?
Allora,
tu?
In onda, in diretta, Super io Disma. Sì, faremo una estrazione degli ultimissimi premi. Di solito facciamo dal 30 all'1, dal 20 all'1, adesso dobbiamo vedere, perché poi ogni volta è uno show, un big show con caratteristiche peculiari. Allora, quindi non sappiamo bene, ma comunque sicuramente i premi più importanti li estrarremo e telefoneremo al volo, perché abbiamo tutti i numeri di telefono, ai vincitori di questi biglietti. Se ci risponderanno, li elogeremo e faremo una festicciola con loro dicendo: sei vincitore, vincitrice di un fantastico premio dell'Operazione Primavera. Ha sempre funzionato, è molto bello. Potete star lì trepidando con la cornetta in mano, perché potrebbe arrivare questa telefonata.
E allora, pronti, trepidanti, il 21, ma prima dovete comprare i biglietti, l'Operazione Primavera, radiopopolare.it. Grazie Alone, ovviamente ti sentiamo più tardi alle ore 13 con Poveri Mabelli, con Dismacchione. Buona giornata, obiettivo 25.000, tormentone adesso.
Sì, forza!
Forza, forza.
È quello, obiettivo 25.000.
Obiettivo 25.000, non sono leghe sotto i mari, neanche sopra, sono i biglietti dell'Operazione Primavera.
Bigliettoni.
Grazie Alone, stavo cassando il mio microfono e lasciando te, fai te. Ti lasciavo tutta la puntata se volevi. Ma adesso devo andare a raggiungere Luca Gattuso, vediamo se Luca mi risponde, se no ve lo racconto io direttamente. Che cosa? Da stasera succede qualcosa di interessante, che è uno dei motivi per cui vale davvero, secondo noi, ovviamente, non solo sostenere questa radio, esserle vicino, ma anche come dire, partecipare, ascoltare, i valori aggiunti, chiamiamoli così. Si intitola Domani sciopero, 1924, Attilio Oldani, morte di un tranviere antifascista, ed è una serie podcast che andrà in onda sulle nostre frequenze a partire dal lunedì, da stasera alle ore 20:30, fino a venerdì 21 giugno, quindi tutta questa settimana abbiamo la possibilità di ascoltare la storia di Attilio Oldani, tranviere socialista che muore la mattina del 27 giugno 1924, dopo che la sera prima, mentre stava rientrando a casa, era stato picchiato da un gruppo di fascisti che si aggiravano per il centro di Milano cercando chi avrebbe partecipato poi allo sciopero indetto contro il rapimento del deputato socialista Giacomo Matteotti, avvenuto proprio pochi giorni prima, no? Era il 10 giugno 1924, vi ricordate sicuramente, è stato, come dire, celebrato, raccontato in tanti modi, anche noi in radio abbiamo fatto il nostro. Insomma, da stasera fino a venerdì dalle 20:30 alle 21, e poi sempre disponibile gratuitamente sul sito di radiopopolare.it, o se vi piacciono le piattaforme di podcast, ovviamente anche lì su quelle che usate, così non facciamo pubblicità a nessuno. Il podcast è stato curato e prodotto da Luca Gattuso, con i contributi del giornalista e scrittore Stefano Nazzi, della soprintendente degli archivi e delle biblioteche della Lombardia, Annalisa Rossi. Ci sono degli storici, Francesco Filippi, John Foot, Cristina Palmieri, Jacopo Perazzoli. Ci sono dei giornalisti, perché no? Alcuni li conoscete, no? Danilo De Biasio, Paolo Maggioni, Massimo Ribotti. Ci sono gli illustratori Matteo De Monte e Chai Rocchi, grandi illustratori milanesi, conosciuti insomma per molti lavori anche che raccontano la nostra città, con la consulenza storico-archivistica di Gabriele Locatelli. Questo è uno dei buoni motivi, secondo noi, per capire la differenza tra Radio Popolare, se non la conoscete, e le altre radio. Da stasera alle ore 20:30 potete ascoltarlo, da oggi, da lunedì fino a venerdì, e poi gratuitamente, come sempre, per tutti voi. Piccola sorpresa per voi, vi faremo ascoltare l'inizio di questo racconto, È un inizio con una voce che è un po' di tempo che non sentiamo in questa radio, magari la sentite su altri media, ma che in questa radio è nata, è cresciuta, si è formata e a cui vogliamo ovviamente grande, con grande affetto, come sempre. Ecco qua l'inizio di Domani sciopero, 1924, Attilio Oldani, morte di un tranviere antifascista, da stasera a venerdì dalle 20:30 alle 21, a cura di Luca Gattuso. Ecco come inizia.
A me piace camminare, mi piace camminare nel mio quartiere, nel quartiere dove abitiamo, il quartiere di Paolo Sarpi, Chinatown, Via Canonica, è un quartiere molto divertente negli ultimi anni, è un quartiere dove si va volentieri a piedi, si gioca con i bambini, ci sono tanti spazi dove stare e mi piace leggere le targhe. Perché secondo me le targhe sono dei pezzettini che restano lì nella geografia urbana di una città e che in qualche modo chiedono di essere ascoltate, anche se spesso sono in qualche modo consumate dal tempo, non hanno più il marmo perfetto come quando vengono messe, eccetera. E tutte queste storie sono come delle orecchie che noi facciamo alla grande libro della città, che ti raccontano una vicenda, che ti raccontano un momento, che ti raccontano anche delle persone che hanno fatto delle scelte importanti. E camminando per Via Canonica incontro in un palazzo un po' nascosto della via una piccola targa che racconta una storia, ed è la storia di Attilio Oldani, modesto lavoratore, fervente socialista della fede fe religione, questa è la formulazione un po' retorica che veniva utilizzata subito dopo il fascismo per celebrare la gloria di chi si oppose per primo. Cadde il 27 giugno del 24, quindi pochi giorni dopo il rapimento di Giacomo Matteotti, colpito a morte da sicari fascisti per la difesa del suo ideale. Questa, ho pensato, 100 anni dopo poteva essere una grande storia da raccontare, una storia da riscoprire, visto che aveva proprio i prodromi di tutto ciò che era un'opposizione non violenta, un'opposizione forte al fascismo e anche una repressione forte, perché come scopriremo questi sicari fascisti poi passeranno all'azione direttamente in quel luogo. E quella strada racconta da sempre un quartiere un po' diverso, un po' perché la fortissima immigrazione cinese con la sua ricchezza e le sue complessità raccontano un fenomeno diverso rispetto al resto della città. In quel periodo era il cosiddetto borgo degli ortolani, o storicamente lo era stato, per cui bisogna immaginarsi una sorta di ortomercato, quasi di porto di mare, legato a quello spicchio di quartiere così centrale oggi nella geografia urbana. E insomma, raccontava evidentemente anche una resistenza forte al fascismo che aveva preso il potere quasi 2 anni prima, ma che rimaneva molto radicata in alcuni quartieri, in alcune zone della città. Per cui da lì ho iniziato a fare una piccola ricerca e ho scoperto altre ragioni in qualche modo di adesione a questa storia. Questo Attilio Oldani lavorava nel deposito dell'ATM di Via Messina, quello che era che è ancora in funzione, attivissimo, a fianco alla fabbrica del vapore dove si costruivano i tram e i treni, ed era un fervente socialista, era un sindacalista che difendeva in qualche modo i diritti dei suoi colleghi. E questa storia l'ho sentita ancora più vicina proprio perché mio nonno faceva il tranviere, mi ha trasmesso attraverso questo mezzo, questo salotto elegante e molto inclusivo che si muove ancora per le strade della città un secolo dopo la sua invenzione, l'amore per Milano. E poi anche perché nella mia famiglia mio zio Luigi in particolare era stato tra i fondatori del sindacato della CGL dei ferrotranvieri, e quindi l'ho sentita ancora più vicina, ancora più forte. E poi anche perché il tram, se ci pensiamo, in fondo è quel grande passepartout che lega la Milano del passato, la Milano del presente e la Milano del futuro.
Era Paolo Maggioni, ovviamente, la sua voce all'inizio che racconta un po', come dire, come è nata questa storia. La storia si chiama Domani sciopero, 1924, Attilio Oldani, morte di un tranviere antifascista, curato e prodotto da Luca Gattuso insieme a tantissime altre voci della radio, dalla stasera per voi alle 20:30 per tutta la settimana. Ovviamente è un buon motivo per l'operazione Primavera, per abbonarsi, per tutti i modi per sostenerci, radiopopolare.it.
Su chi e gli gioco la piena e gli giochi a Milan, chi a Milan mica avevi 2 anni, forse 3 anni appena. E su chi va quando sono arrivati niente rum, e nessuno un fagot dal papà, con trapez da valise de carton. Beh, ho visti ca, tanti case spiani fiori giugà, da cadre di tram sul respingente, temperdento pure, salta su con l'ore dai respingente, come in giostra mio viso vola via la gente, era un gran sciupale, era un gran scappato, cade niul de felicità. Uè, son chi, vengi già con la piena, vengi già me un falchetti all'uretto, sì, su leone belotto, la città de Farid è un casotto, manca in sci, la bepiasa anche in scile, perché la città che lo dentro in dieci, de quan seri un fiulin, e l'ho vista dal tram, da casu respingente, come in giostra volà, proprio in sci ve la veri cantà. E son chi?
Migliori, il mattino di Popolare Network.
.901, giorni migliori, gli approfondimenti di Popolare Network. Stamani ovviamente ci concentreremo tra poco anche sulle manifestazioni in Israele, la settimana della resistenza è stata chiamata, però sfogliando i giornali non c'è soltanto la cronaca di quello che è successo nei giorni scorsi, l'attesa per la decisione stasera, almeno forse una prima decisione alla cena dei capi di Stato, c'è in Italia qualcosa di importante. Domani si votano le riforme bandiera della maggioranza, ovvero premierato e autonomia, soprattutto autonomia, e ci sono le opposizioni che hanno deciso di fare una serie di iniziative dentro e fuori dall'Aula. E quindi per raccontarcele saranno con noi due ospiti stamattina. La prima è Chiara Braga, che è capogruppo alla Camera del Partito Democratico. Intanto buongiorno, onorevole.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Grazie mille intanto di essere con noi. Allora, dentro e fuori l'aula, entrambe fasi sono importanti. Da dove vuole partire? Partiamo magari dai margini davvero difficoltosi dentro l'aula, quello che è successo anche settimana scorsa. Il dibattito ci deve essere in qualche modo, non può essere contingentato all'infinito, anche se molto ristretto. Avete molte poche possibilità di bloccare la riforma su dei tempi lunghi di dibattito.
Sì, il dibattito ci deve essere, più che ancora i tempi, che sono quelli dettati comunque dal regolamento. Noi vorremmo davvero che ci fosse un dibattito, mentre abbiamo assistito in questi lunghi mesi di discussione, prima in commissione e poi in aula, al silenzio assordante della maggioranza. Non un deputato si è alzato per rispondere alle nostre critiche, per spiegare perché questa riforma secondo loro va bene, dal momento che mancano le risorse per finanziare i LEP, manca completamente il ruolo riconosciuto di controllo del Parlamento. Tutte critiche che hanno fatto le opposizioni, ma che hanno fatto anche tutti i soggetti che abbiamo audito, da costituzionalisti, rappresentanti delle forze sindacali, economiche, in commissione. Il dibattito deve essere un dibattito vero, e noi non possiamo accettare quanto ha detto la Presidente del Consiglio, cioè che la volontà di discutere nel merito di questa riforma, e di farlo richiamandosi all'unità nazionale, ai valori rappresentati dal nostro tricolore, possa essere una provocazione. No, noi vogliamo che il Parlamento sia il luogo in cui si discute davvero di questo provvedimento, e lo si faccia rendendo pubbliche e chiare le ragioni per cui secondo noi questa è una riforma che spacca il Paese e che rischia di allargare la forbice delle disuguaglianze.
Oggi c'è un sondaggio, tra l'altro, su Repubblica dell'Istituto Noto, che dice due cose. La prima è che il 45% degli italiani sono contrari, solo il 35% sarebbero favorevoli, ma dice anche che l'idea del governo, cioè che questa riforma invece serve esattamente per ridurre le disuguaglianze tra le regioni, e quindi, diciamo, in lettura autonomista classica della Lega, neanche gli elettori degli stessi partiti di governo lo credono, o meglio, lo credono solo il 10% di Fratelli d'Italia, per esempio. È una riforma, come dire, forse la peggiore che abbiamo visto negli ultimi anni, ed è uno scambio, è questo che voi avete detto più volte, con l'altra riforma, il premierato, giusto?
Sì, ormai è chiaro a tutti, credo anche agli elettori del centrodestra, come testimonia non solo questo sondaggio, ma anche il risultato, ad esempio, delle forze politiche della destra alle ultime elezioni europee nel sud. Sono state sonoramente bocciate proprio perché hanno portato avanti una ipotesi di riforma che è assolutamente sbagliata e che ha mostrato tutti i suoi rischi. È semplicemente una bandierina, quella che vuole la Lega, in cambio di far passare quell'altra riforma pericolosissima che è in discussione al Senato, che è la riforma del premierato, il modello della donna sola al comando. Ecco, noi ci opporremo in ogni modo perché questo scambio sulla pelle delle istituzioni e quindi dei cittadini non avvenga, e denunceremo con ogni forza le contraddizioni, i limiti, i pericoli di queste riforme.
E invece fuori dall'aula, la convocazione, l'alleanza, il fronte largo, le opposizioni?
Io penso che domani vedremo una piazza unita, domani pomeriggio alle 17:30 in piazza Santi Apostoli, su iniziativa del Partito Democratico e delle altre forze di opposizione, quasi tutte ci saranno. Ci auguriamo che da qui a domani si possa, come dire, avere l'adesione anche di quelle che ancora non l'hanno data, ma che sono state protagoniste in Parlamento insieme a noi nella battaglia, ad esempio, contro l'autonomia differenziata. Ma ci saranno anche le forze economiche e sociali, già diverse hanno dato la loro adesione, i comitati contro l'autonomia, la CGIL, l'ACLI, le ARCI, il comitato per la difesa della Costituzione, quindi tanti soggetti anche della società, perché davvero pensiamo che la posta in gioco sia altissima. Ci auguriamo che ci siano anche i rappresentanti delle amministrazioni locali, non solo delle opposizioni. Guardate, in questi giorni noi abbiamo sentito parole molto chiare, ad esempio dal presidente della Regione Calabria, che è un esponente della maggioranza. Io penso che nella, diciamo, condizione in cui siamo, tutti si debbano sentire protagonisti di opporsi e fare valere le ragioni della nostra contrarietà. Domani sarà una piazza aperta, unita, e io mi auguro davvero che la partecipazione, prima di tutto delle forze politiche, ma anche delle forze economiche e sociali, sia percepita come un vero campanello d'allarme e fermi il disegno scellerato della destra.
Onorevole, si va verso i referendum in entrambi i casi e poi arriva pure la riforma della giustizia. È così? Cioè, si punta al referendum sul premierato, è cosa già annunciata. Sull'autonomia, che cosa pensate?
Sull'autonomia è un tema controverso, non perché sia meno forte la nostra opposizione, ma perché non è una riforma costituzionale, quindi non è prevista che ci sia una maggioranza qualificata per poter essere approvata appena il ricorso al referendum confermativo. Ci sarà ovviamente un lavoro di approfondimento fatto anche insieme ai tanti costituzionalisti che si sono espressi contrariamente a questa riforma, per verificare tutti gli spazi per chiedere direttamente ai cittadini di bocciare questa riforma. Però credo che in questo momento intanto il nostro compito dentro le istituzioni sia quello, da un lato, di difendere la dignità delle istituzioni come luogo davvero della discussione e della decisione, ma prima di tutto del confronto democratico, e poi comunque anche quello di opporsi con tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione all'approvazione definitiva di questa legge. Ci saranno, credo, molte criticità nella sua attuazione, ma non per questo è una riforma meno pericolosa, perché scardina il sistema istituzionale e rischia davvero di aprire la strada a, diciamo così, una abbandono di interi territori, di comunità, e a un abbassamento ulteriore del livello dei servizi fondamentali, secondo quel disegno che chi è più forte, chi ce la fa, va avanti, e chi non ce la fa è destinato a rimanere indietro.
Sono alcuni dei temi anche che sono stati rilevati dagli uffici della Camera, da notevoli istituti, insomma, da anche da enti terzi che hanno manifestato serie preoccupazioni. Intanto diamo il benvenuto e ringraziamo anche di essere con noi Vittoria Baldino, che del gruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera è la vice presidente. Buongiorno intanto Baldino, grazie di essere con noi, molto cortese.
Buongiorno, buongiorno a voi, grazie dell'invito e buongiorno ai radioascoltatori.
Con noi c'è anche Chiara Braga, volevamo anche due minuti tenervi insieme perché è anche un po', come dire, un momento in cui le opposizioni, voi siete le due forze diciamo più numerose di questa opposizione, si danno un appuntamento insieme e cercano di provare a trovare un argine. Come lo definisce Vittoria Baldino lei? Come ci spiega questa necessità di unirsi e per che cosa? E magari anche allargare a tutto il paese qualche allarme.
Sì, intanto saluto Chiara, buongiorno.
Buongiorno.
Io credo che sia quanto mai necessario che le opposizioni si uniscano contro questo tentativo di scardinare sostanzialmente il nostro sistema istituzionale e costituzionale con le riforme costituzionali e l'unità del paese con l'autonomia differenziata, che non è altro che una riforma costituzionale che diciamo non passa dall'articolo 138 della Costituzione, perché è vero che è una legge ordinaria, però è anche vero che attraverso questa riforma, perché è una riforma, si intaccano dei diritti fondamentali dei cittadini italiani. Noi sappiamo che c'è una grandissima disparità tra cittadini che nascono in determinate zone d'Italia, che non sono necessariamente le zone del sud, ma mi riferisco anche alle periferie, e altri cittadini che hanno la fortuna di nascere in zone che sono più ricche, dove i servizi sono più efficienti. Ecco, con questa riforma sull'autonomia differenziata non si fa altro che accentuare queste differenze piuttosto che colmare i divari e rimuovere gli ostacoli, quello che dovrebbe fare secondo la Costituzione lo Stato e dovrebbero fare insomma le istituzioni. Quindi è necessario, noi abbiamo fatto una sorta di chiamata alle armi per domani, per martedì, a tutti i cittadini che vogliono opporsi non solo al merito delle riforme che questo governo sta portando avanti, ma anche al metodo con cui lo sta facendo, anche perché credo che non temo di essere smentita, dico che tutto c'è in questo momento nel paese tranne un clima costituente, cioè questo non è un clima con cui si può modificare la nostra Costituzione, modificare il nostro assetto istituzionale. E quello che è successo alla Camera qualche giorno fa è indecente per una Repubblica Democratica, per un paese civile come l'Italia, tanto più indecente il fatto che la Presidente del Consiglio non ha avuto la bontà di chiedere scusa di fronte al paese, di manifestare solidarietà alle persone ferite, che lo ricordo non è soltanto un deputato dell'opposizione ma sono anche degli assistenti parlamentari che sono finiti anche in ospedale. Quindi questo non è un clima costituente, i cittadini devono unirsi insieme a noi, le opposizioni devono essere unite per contrastare questo clima che non è un clima costituente nel paese e per cercare di impedire alla maggioranza, che ha la forza dei numeri ma non ha la forza, possiamo dirlo, non ha la forza di tutto il popolo italiano, non ha la forza di tutto il popolo italiano, non rappresenta gran parte del popolo italiano e quindi non può attuare delle riforme così drastiche, divisive, radicali, che muteranno radicalmente il nostro assetto istituzionale e il futuro dei nostri figli, possiamo dirlo.
Vittoria Baldino, le volevo chiedere un'altra cosa, poi cerchiamo anche di provare a farvi dialogare. La domanda è questa: autonomia, premierato, giustizia, sono tre le riforme, come discutevamo prima anche con lei, con Chiara Braga. La prima, l'autonomia, vorrebbero evitarsi il referendum, però insomma magari poi qualcuno avrà qualcosa da dire. Sul premierato il referendum è quasi matematica, sulla giustizia vedremo, insomma altra riforma molto discussa. C'è possibilità di un fronte unito su questi tre temi, come era stato, non so, per il salario minimo, che è stato sempre citato come occasione di unità?
Io auspico che ci sia, credo anche che ci sia, sinceramente, perché mi sembra che su questi tre temi insieme al Partito Democratico stiamo diciamo conducendo una battaglia comune, anche perché si tratta poi sostanzialmente anche qui oltre che nel merito anche nel metodo di un dot dest da parte di delle forze di maggioranza, e questo la dice lunga sulla reale intenzione che hanno, cioè lottare per la sopravvivenza e non per fare il bene del paese. Sono tre riforme che, già prese singolarmente, non risolvono nessun problema. Non risolvono nessun problema né sul piano della stabilità delle istituzioni né sul piano dei servizi al cittadino, e quindi dell'azione dello Stato perché si colmino i divari e perché le regioni siano più efficienti, né sul piano della giustizia perché non si va a risolvere l'annoso problema della lentezza dei procedimenti giudiziari a danno dei cittadini. Quindi su questi tre, quindi già prese singolarmente sono dannose. Se uniamo complessivamente, creerebbero un terremoto istituzionale senza precedenti. Quindi non è solo un auspicio, ma credo che noi delle opposizioni abbiamo il dovere di condurre insieme questa battaglia per darle maggiore forza di fronte al paese.
Chiara Braga è d'accordo, e la vostra, diciamo, strategia sarà dentro e fuori il palazzo, perché ovviamente poi sarà referendum in questo momento, l'evidente momento, no, dove i cittadini diranno sì o no di fatto al governo.
Sì, sono assolutamente d'accordo. Del resto, diciamo, come dice la nostra segretaria, il nostro approccio è quello di essere testardamente unitari, sicuramente nella costruzione dell'alternativa, ma anche prima di tutto nell'opposizione, nel contrastare questi tre disegni che, giustamente dice lei, sono, come dire, l'oggetto dello scambio tra le tre forze di maggioranza, ma non per questo sono meno pericolosi, perché sono davvero un attacco alla tenuta, agli equilibri tra i poteri. Loro hanno un'idea molto chiara: chi vince, vince e comanda. La Repubblica e la democrazia si fonda su un sistema di pesi e di contrappesi che garantiscono il riconoscimento dei diritti di tutti, e l'attacco alla magistratura da un lato, al sistema della giustizia, al modello di democrazia, di repubblica parlamentare e all'autonomia differenziata sono tre facce di questo disegno che davvero rischia di scardinare le nostre istituzioni. Per cui il nostro impegno è quello di unire le forze e costruire, a partire dal lavoro di opposizione dentro il Parlamento, un'alleanza anche nella società, oltre al fatto, lasciatemelo dire, che la risposta di domani sarà anche una risposta democratica e pacifica al clima inaccettabile di intimidazione, di aggressione che abbiamo visto la scorsa settimana alla Camera, che abbiamo ritrovato anche nelle parole davvero gravissime della Presidente del Consiglio. Lì non ci sono state provocazioni, lì c'è stato un aggredito, ci sono state persone che hanno subito una violenza fisica da parte di deputati della sua maggioranza, e non accetteremo mai di ridurre il Parlamento a quello che la destra ha già fatto in passato, che non vorremmo mai
allora
vedere.
Allora, c'è una domanda per entrambe, da alcuni ascoltatori viene venuta in modo diverso, la sintetizzo, sapete un po', Radio Pop è sempre attenta a varie domande che arrivano, qualcuno vorrebbe discutere di cose del passato, del futuro, del presente, i campi larghi, vi faccio quella, diciamo, più, mi sembra più adatta al vostro ruolo, no? Anche istituzionale. Gruppi parlamentari, e la domanda è: ma cosa devono fare i cittadini a partire da domani? Perché avete detto domani i cittadini devono esprimersi, Radio Pop, i nostri ascoltatori vi dicono che cosa possono fare i cittadini, qual è la chiamata quindi di domani, e che cosa potete proporre, insomma, che cosa vi aspettate che succederà per far crescere il consenso, l'opposizione, l'attenzione a questi temi. Sì, beh, a tutte e due, ci alterniamo, mi scusi, avete ragione. Cominciamo da Vittoria Baldino, poi passiamo a Chiara Braga, facciamo una volta per uno, scusate. Vittoria Baldino, 5 Stelle.
Beh, allora, pensiamo a domani, sarebbe auspicabile, insomma, noi abbiamo chiesto ai cittadini di unirsi a noi in questa pacifica protesta di piazza, questa pacifica unione per l'unità appunto del paese, per raccontare ai cittadini quello che succede dentro le istituzioni, perché io ho la sensazione che questa maggioranza si stia in qualche modo si stia avvantaggiando di una disaffezione che gli italiani hanno nei confronti dei partiti, delle forze politiche e quindi della politica in generale, ce lo dice il dato dell'astensionismo, della disaffezione, della disattenzione e della disinformazione che c'è nel paese. Io credo che prima dell'aggressione vile nei confronti di Leonardo Donno, che ha mostrato una bandiera, pochissime trasmissioni televisive hanno parlato di autonomia differenziata. Cioè facciamo proprio fatica a parlare di questo attraverso il mainstream.
Assolutamente.
Si fa fatica. Ne parlano i giornali attraverso delle interviste a degli illustri costituzionalisti, però non sono più purtroppo tantissimi cittadini che leggono i giornali.
Non c'è un grande dibattito, diciamo, popolare, sociale.
Noi abbiamo il dovere, e mi lasci dire che anche i cittadini hanno il dovere di informare, di informarsi, perché quello che accadrà con l'approvazione di questa riforma è si tratta di una via di non ritorno, come fu con la riforma del titolo V. Adesso tutti quanti abbiamo capito, a distanza di 30 anni quasi, che i danni che quella riforma ha provocato a tutto il nostro sistema, anche diciamo possiamo dire istituzionale, l'inefficienza dei servizi, quindi la negazione di diritti, succederà la stessa cosa. Quindi noi abbiamo il dovere di informarli di quello che sta accadendo, e loro hanno anche il dovere di volersi informare. Quindi è uno scambio reciproco, e quindi noi speriamo che saranno in tanti a rispondere al nostro appello, non solo rispetto a domani, ma anche rispetto alla nostra presenza che ci sarà nelle piazze, per le strade, campanile, per dire a tutti i cittadini quello che sta
insomma
succedendo.
dobbiamo cominciare, dobbiamo tra virgolette, insomma dobbiamo cominciare a organizzarci. Chiara Braga?
Penso anch'io che sia molto importante non solo la partecipazione alla manifestazione di domani, ma la volontà di mettere in campo una mobilitazione generale del paese, che peraltro vede veramente un'alleanza di voci e di soggetti che io credo sia il sintomo anche di un una vitalità, no, della nostra democrazia. Abbiamo tutti grande preoccupazione per il segno dell'astensionismo, però credo che la mobilitazione su battaglie di questo genere, che non sono un cambio di una norma o di una legge, sono davvero il rischio di vedere compromessi diritti fondamentali dell'oggi e del domani, e credo che noi dobbiamo fare ogni sforzo per stare sul merito, per evidenziare con grande cura, attenzione, di che cosa si sta parlando, l'oggetto di queste riforme, perché credo che uno dei tentativi anche della maggioranza sia di stendere un po' un velo di silenzio, cercare appunto di non far capire fino in fondo alle persone che cosa rischia di cambiare in questo caso con l'autonomia differenziata, e raccontare un grande inganno nel caso del premierato. E il nostro compito è sollevare questo velo, portare fuori, con l'aiuto di tutti, dei cittadini, dei mezzi di informazione, l'oggetto vero e la portata dirompente di queste riforme, di queste leggi. Quindi mi auguro che domani sia l'inizio di una mobilitazione che poi continui davvero in maniera unitaria e compatta in tutto il paese.
Allora, di segnali di opposizione si parlerà tra l'altro proprio nel microfono aperto, che si chiama invece Tutto Scorre, attenzione, non è il microfono, è il microfono aperto di Radio Popolare con Massimo Bacchetta tra poco. Grazie a Chiara Baraga, capogruppo del Partito Democratico alla Camera, e a Vittoria Baldino, vice capogruppo sempre al Parlamento però del Movimento 5 Stelle. Grazie, buon lavoro, vi sentiremo sicuramente domani in manifestazione, grazie mille. Segnaliamo
grazie
solo
voi.
Che qua la vostra risposta sicuramente è una risposta, ma persone, cittadini, ascoltatori e ascoltatrici chiedono anche a voi, cioè ai vostri partiti, non a voi due, più informazione, più presenza su questo tema dal punto di vista dei contenuti. Io segnalo, insomma, tutti noi c'è sempre bisogno di contenuti più chiari e diciamo di ragionamenti e spiegazioni. Grazie mille intanto.
Grazie ancora, buona
grazie
giornata.
A voi.
Buona giornata. E siccome abbiamo parlato di autonomia differenziata, dopo aver parlato anche di Milano, di podcast, eccetera, mi sembra giusto che la prossima canzone non è milanese, ma è salentina. Dario Mucci, Enza Pagliaro, Ali Furisi. Mm-hmm.
Salute gente nata per zappare, salute abbastimenti per la vita, ti senti guida forza canuppare, ma cala stanga regge alla salita. Salute e grazie per i tanti tuni, cade la terra porti al paese, petti e succhini sempre lici stuni, e la campagna ride ad ogni mese. È popolata la cucina, te paradiso d'ora per lupare, la marcia è sempre bianca de farina, la pace e il piacere uniti stai, ci finno picca solo bascilale, se ferma lo progresso a mezza via. Se incanta lo motore nazionale e tende in chianta in terra caristia.
minuti, stavamo spulciando in questo momento una serie di siti, Al Jazeera, Arez, eccetera, per vedere se sono iniziate. Sì, sono iniziate, almeno secondo Arez, sono già iniziate le anti-government, le proteste contro il governo israeliano col blocco del traffico di due autostrade nell'area centrale di Israele, autostrade importanti che collegano città importanti, quindi la settimana della resistenza per portare a un accordo il governo israeliano e la liberazione degli ostaggi e il cessate il fuoco è iniziata. Vedremo se riuscirà ad ottenere i suoi risultati. Intanto crea ovviamente grande polemica, è intervenuto anche il figlio di Netanyahu, ha accusato i militari di non fare l'interesse del paese, perché sapete i militari, l'esercito israeliano ha stabilito 11 ore di tregua tattica, chiamiamola così. Non ci sono in questo momento neanche dal Jazeera segnalazioni di attacchi su Rafah, quindi magari funziona. Noi abbiamo sentito Alessandro Braga, per noi ha sentito Anna Momigliano, che di Arez è una giornalista, e così ci ha raccontato la situazione, le proteste, la crisi del governo israeliano. Sentiamola e poi vi racconteremo di un interessante convegno proprio su Israele, l'intelligenza artificiale, le armi, la guerra. Tra poco, prima Anna Momigliano.
Sono manifestazioni che contengono in sé tante anime. C'è soprattutto sempre più forte la richiesta di accettare un accordo con Hamas e gli altri attori coinvolti per riportare a casa gli ostaggi, quindi un cessate il fuoco e un riportare a casa gli ostaggi. C'è un'opposizione generale contro il governo Netanyahu e sempre di più anche contro la coscrizione di massa, perché quello che sta succedendo è che siccome si sta allargando la guerra anche a nord, stanno richiamando un sacco di persone ed estendendo il periodo di richiamo, che adesso diventa di 3 mesi. Ora, tutto questo mentre non si fa la legge per estendere il servizio militare anche agli ultraortodossi, che questo governo non vuole, perché poi gli ultraortodossi lo eleggono. Quindi cosa succede? Che sta morendo gente e Netanyahu sta chiedendo agli israeliani laici ed ebrei di combattere sempre più a lungo e rischiando sempre più la pelle una guerra che loro a questo punto non vorrebbero più combattere, perché chi finisce sotto le armi in questo momento tendenzialmente non è un elettore di Netanyahu. e insomma la gente è sempre più arrabbiata e soprattutto si fa sentire a livello interno anche quello che sta succedendo a nord, dove la guerra, c'è sempre una sproporzione enorme, però sulle spalle della popolazione civile israeliana si sente molto di più a nord, nel senso che comunque i bombardamenti di Hezbollah non sono i razzi di Hamas, sono bombardamenti pesanti, c'è tutto il nord sfollato, 80.000 profughi sono sfollati da nord, in totale 150.000, e con degli incendi che ci sono stati molto forti causati dai bombardamenti di Hezbollah, quindi questi poveretti sono sfollati, non sanno se troveranno delle case quando ritornano. In più questo governo, che chiaramente non ha a cuore il benessere dei suoi cittadini, non sta facendo niente per fermare questa guerra che ormai è arrivata anche in Israele. Cioè è una guerra che, se tu vai a nord, ci sono le case in fiamme, ci sono le città vuote, è grave la situazione.
Quindi chi scende in piazza non è un classico manifestante antigovernativo, ma si allarga anche a persone precedentemente neutre, chiamiamole così, la protesta.
In realtà no, le proteste di adesso sono comunque più piccole di quelle antigovernative che c'erano prima del 7 ottobre. Fino al 7 ottobre c'erano manifestazioni di quasi 1 milione di persone, di 800.000 persone in un paese che ha 8 milioni di abitanti, quindi erano veramente oceaniche, ed erano persone antigovernative che manifestavano prevalentemente per ragioni interne a Israele, che avevano a che fare con la deriva autoritaria del governo e anche tutte le conseguenze economiche che questa aveva. Quello che è successo è che la piazza antigovernativa, che comunque ha resistito anche durante la guerra, ma era molto risicata all'inizio perché c'era una guerra, è sempre diventata più anche una piazza pacifista, o meglio una piazza che chiede il cessate il fuoco, no? Che non vuol dire necessariamente, sai, tu puoi volere il cessate il fuoco per ragioni umanitarie o per questione di principio, o puoi volere il cessate il fuoco perché ti rendi conto che sta morendo tuo cugino e il paese sta andando allo sfacelo. C'è un mix delle due cose adesso, cioè c'è chi manifesta per ragioni di principio, chi perché non ha voglia di morire lui e suo cugino, però è sempre più una piazza che sia antigovernativa e sia per il cessate il fuoco.
Il governo muto, o meglio con orecchie tappate di fronte a queste manifestazioni?
Il governo è molto bravo a ciurlare nel manico, per usare un tecnicismo. Comunque i numeri per far cadere Netanyahu non ci sono. L'unica cosa che farebbe veramente cadere il governo è passare sarebbero gli ultraortodossi. Se tu passi una legge per varare per introdurre il servizio militare per gli ultraortodossi, per altri tipi di guerra in cui quindi vai in guerra e muori, figurati, questi farebbero cadere il governo dopodomani. Però Netanyahu si guarda bene per da farlo, e in questo momento nonostante sia debolissimo all'estero, ancora più debole in patria, riesce a reggere e non vedo manovre per far crollare il governo, diciamo, in tempi brevi.
Anna Momigliano, l'analisi delle manifestazioni che sono iniziate proprio stamattina, lo ripetevamo poco fa, col blocco di 2 autostrade nel centro Israele. Sarà la settimana della resistenza, mentre è arrivato in Israele un inviato del governo degli Stati Uniti per impedire l'escalation con il Libano, perché anche questa è l'altro dibattito, cioè il fatto che Israele possa attaccare in questi giorni il Libano, Hezbollah, con la stessa più o meno logica del impedirgli di nuocere, di attaccare ancora, insomma. Noi di guerra parleremo ancora in questi 10 minuti, però in un altro modo, perché lo facciamo attraverso Nina. Chi è Nina, o chi sono meglio? Nina, né intelligente né artificiale, e questo è l'acronimo di un gruppo di persone, tratto da un libro, peraltro il titolo di un libro di Kate Crawford, di un gruppo di persone nato qua a Milano, ma poi anche altrove, che indaga quale sarà l'impatto dell'intelligenza artificiale su alcune aree tematiche. E con noi c'è Simone Renza. Ho detto giusto? Intanto buongiorno Simone Renza, ho detto giusto? Più o meno.
Sì, buongiorno a tutte e a tutti innanzitutto. Sì, no, hai detto benissimo. Siamo un collettivo che è nato nei primi mesi di quest'anno, precisamente a gennaio, variegato perché ci sono diverse tipi di persone che fanno le più disparati lavori, ma che hanno intuito, o quantomeno stanno cercando di far capire attraverso una serie di incontri sulle varie tematiche che possono essere il lavoro, le discriminazioni di genere e non da ultimo quello che ci sarà poi domani sera all'ex chiesetta del Parco Trotter in Via Mosso sulla guerra e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale che sta facendo l'IDF e nella guerra che sta conducendo in Palestina. Quindi stiamo cercando di scandagliare attraverso questa serie di incontri, questa prima serie di incontri, tutte quelle che sono i temi più caldi, chiamiamoli così, che riguardano l'intelligenza artificiale.
Allora, Nina, né intelligente né artificiale, lo trovate su nina.watch, sui siti, se volete dare un occhio, ma siccome appunto uno di questi incontri sulle... Le cosiddette le conseguenze dell'intelligenza artificiale, poi arriviamo, Simone Renza, tornerò da te per provare a ragionare anche appunto su che cos'è l'attivismo che un tempo era molto forte su questi temi, come si svolge, come si organizza. Prima però abbiamo un debito, quello dell'incontro appunto all'ex chiesetta di Parco Trotter di domani, la guerra e l'intelligenza artificiale, il paradigma della Palestina. Tra i vostri relatori ci saranno Lavinia Parisi, che si occupa di diritto penale internazionale all'Università degli Studi, Maurizio Bongiovanni, che è un giornalista, e poi ci sarà Raja Imnu di Gaza Freestyle, che abbiamo qua con noi in onda. Intanto buongiorno Raja, anche a te.
Buongiorno a tutti e a tutte.
Voi partecipate a questo incontro, immagino abbiate letto e siate partiti dall'indagine fatta dai media di Rapoport, che abbiamo ospitato tante volte qua, Local Magazine, più 972, insomma, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte dell'esercito israeliano per stabilire, chiamiamolo così, il numero tollerabile, ma da chi? Dall'algoritmo, dai generali, chissà da chi, di vittime civili quando si fa un attacco. Immagino siete partiti da lì, purtroppo.
Sì, siamo partiti sicuramente da diversi articoli di giornali palestinesi, ma anche di attivisti, attivismo israeliano e palestinese insieme, che hanno iniziato a denunciare dal scoppio della situazione iniziata il 7 ottobre l'utilizzo di piattaforme di intelligenza artificiale per eliminare la popolazione palestinese. È un calcolo quantitativo e non qualitativo, se così vogliamo dirlo, di questa piattaforma che prende il nome di Gospel, traduzione Vangelo, anche questa è un gioco di parole molto amato soprattutto da questo governo di ultradestra israeliano, quindi un po' come a dire sacro e profano. Questa piattaforma di intelligenza artificiale si preoccupa, a seguito di una raccolta di dati biometrici, e noi come Gaza Freestyle, appunto operando per diversi anni nella striscia di Gaza, le abbiamo visti appunto i droni di monitoraggio che sorvolavano i cieli di Gaza 24 ore su 24, 7 giorni su 7, nei momenti in cui Israele non bombardava questi droni, erano di monitoraggio e controllavano la vita, la nascita, la vita e la morte di tutti i palestinesi all'interno di questi 365 chilometri quadrati in cui era stata ridotta Gaza. Questa raccolta di dati, iniziata dal 2019, come ci dicono i diversi giornali, uno di questi è più 972, questo appunto giornale di attivisti sia israeliani che palestinesi, dal 2019 hanno iniziato a raccogliere i dati e adesso, con questa situazione tragica e devastante che sta vivendo Gaza, questi dati sono utilizzati appunto per colpire tendenzialmente i luoghi dove ci sono più persone, proprio perché, come dicevo, non è una questione di qualità, come se così vogliamo chiamarla, quindi non vanno a identificare, ad esempio, faccio un esempio, dei combattenti di Hamas o robe così, ma vanno a identificare i luoghi dove c'è più concentrazione di persone. Infatti non è un caso che sono state colpite i convogli umanitari, quando entravano soprattutto verso il nord, venivano colpiti appena le persone si avvicinavano per provare a prendere la merce, ed è successo tante volte, non solo quelle poche volte che la notizia è stata riportata qui da questa parte di mondo. ed è dovuto anche a questa diciamo piattaforma di intelligenza artificiale bellica in azione all'interno della striscia di Gaza.
Raja, mi perdoni se vi chiedo anche, sì, siccome Gaza Freestyle l'abbiamo ospitata varie volte, soprattutto nelle estati, no? Nei progetti di scambio culturali che riguardavano soprattutto i giovani, che avevano a che fare con partecipazione, stili di vita, sport, diciamo un modo di essere socialmente in condivisione, in scambio. Che notizie, se ne avete di tutti i vostri referenti nella striscia?
Le notizie chiaramente sono tragiche e noi grazie al fatto che avevamo dei progetti attivi già prima del 7 ottobre ed erano attivi da anni, siamo riusciti a mantenerli e a implementarli con un supporto umanitario. I coordinatori e le coordinatrici di progetti di SS Gaza, appunto questo lavoro di supporto umanitario che stiamo facendo con la popolazione per la popolazione di Gaza, siamo in contatto chiaramente, sono in una condizione tragica, sono riusciti praticamente tutti coloro che erano a sud e portavano avanti il progetto della cucina solidale, cucinavano 2000 pasti, sono riusciti a scappare quando è iniziata l'invasione via terra di Rafah, a portarsi con sé anche tutta la strumentazione della cucina e ripartire poi adesso a Khan Yunis. Detto questo, è praticamente una cucina mobile perché sono continuano a spostarsi di luogo in luogo, molto spesso il luogo dove gli viene indicato di andare tramite volantini o messaggi, chiamate sul telefono, sono luoghi che poi vengono a loro volta bombardati. Abbiamo purtroppo tantissime persone conosciute negli anni che hanno perso la vita o di cui abbiamo perso contatti perché appunto la situazione è quella che è, e quindi sicuramente è una situazione difficilissima per i nostri amici e amiche a Gaza, difficile anche per noi che comunque in tutti questi anni abbiamo costruito insieme diverse attività, che chiaramente oggi al 255esimo giorno di bombardamenti nella striscia di Gaza, aggressione, carestia controllata contro la popolazione, si sono sospese e non riescono ad andare avanti, quindi i lavori sociali sono, e gli scambi culturali si sono chiaramente fermati. Andiamo avanti col lavoro di supporto umanitario, dalla cucina mobile alle proiezioni di cartoni animati per bambini, lavori psicosociali con le donne, i bambini, le bambine rimaste orfane, una serie di attività che ci vengono proposte direttamente dalle persone di Gaza e che poi vengono appunto attuate soltanto da loro, visto che Gaza oggi più che mai è isolata dal mondo e irraggiungibile da chiunque voglia farlo.
Allora, io ricordo che in questo incontro che ci sarà domani all'ex chiesetta Parco Trotter, la guerra e l'intelligenza artificiale, il paradigma della Palestina, alla fine di questo incontro ci saranno a caso anche una sbicchierata, insomma, dove i proventi vanno a favore di SOS Gaza, che è uno di questi progetti appunto che prova a sostenere come e quanto si riesce appunto nella chiusura della guerra. Ma Simone Renza, chi volesse capire come si muove, diciamo, l'intelligenza collettiva che smonta e rimonta i processi digitali di informatizzazione della nostra vita, insomma il rapporto tra il controllo e l'opportunità, cosa fa chi come voi studia l'intelligenza artificiale e ne propone anche, come dire, una riflessione culturale, politica?
Cerchiamo di decostruire quello che, volendo usare un linguaggio tardo ottocentesco, inizio novecentesco, potrà essere un mezzo di produzione. Anche perché sappiamo già che l'utilizzo dell'intelligenza artificiale sta piano piano sostituendo e potrebbe sostituire diverse tipologie di lavoratori e di lavori. E quindi il fatto di decostruire e capire e analizzare e studiare questo tipo di fenomeno attraverso appunto l'aiuto di esperti del settore o comunque di accademici e di informatici, sicuramente ci può quantomeno dare degli strumenti di identificazione del futuro e strumenti che possono aiutare a capirci adesso quello che avverrà in realtà non troppo lontano nel tempo, perché già l'intelligenza artificiale è già ben presente e quindi è un fenomeno che andrà sicuramente controllato e non deve essere lasciato, insomma, nelle mani dei pochi, e non deve essere soprattutto un mezzo di sterminio, come appunto diceva giustamente Raja, ma come sappiamo, come viene usato dall'IDF, anche perché in questo momento loro lo stanno utilizzando, ma sicuramente è, diciamo così, un terreno di prova per quello che potrebbe essere un'evoluzione della cosiddetta guerra intelligente, se, insomma, se mi perdonerete questo ossimoro.
La guerra dei robot. Allora, esatto. È davvero molto interessante, ci sarebbe da discutere assai. Intanto veniamo ad ascoltarvi, La guerra e l'intelligenza artificiale, il paradigma della Palestina, domani sera ex chiesetta Parco Trotter, via Angelo Mosso 7, ci sarà appunto Raja Ibnou, che ringraziamo, di Gaza Freestyle, ma anche tutto il gruppo. Grazie Raja, grazie mille a tutti voi. Anche il gruppo ovviamente di Nina, che vi ripetiamo vuol dire né intelligente né artificiale, li trovate su nina.watch, grazie anche a Simone Renza, grazie mille.
Grazie, grazie a te.
A voi, a presto. Radio Popolare tra poco continua con le note dell'autore e poi con la chiacchierata su Spirali d'opposizione con Massimo Bacchetta in Tutto Scorre e Raffaele Liguori con Pubblica, che oggi si occupa della destra e il pensiero liberale. Chi controlla davvero il potere economico? Punto di domanda. Se volete saperlo, come sempre, rimanete in ascolto. Intanto una buona giornata e una continuazione anche d'ascolto da parte mia. Buon augurio con Everyday Heroes. Loro sono gli Azad Lab.
Trying to follow the pace and get back in the saddle when I fall on my face. Mistakes, I rarely saw them coming when they snuck up, and I made a lot of them. I guess I'm a fuck up. It's not that I'm dumb, but I've done what I did. As a kid I was a bum, but I'm done with that pit. If you slip, don't give up, get up and continue. Don't let them say that the strength isn't in you. Don't flip if the script doesn't fit.